entra in gioco il concetto di agente. Cioè, non solo l'AI ti sa dare, ma l'AI sa decidere, sa chiedere, sa fare qualcosa. E quindi, onestamente, è una cosa a cui stavo pensando in questo periodo, e penso che in realtà questo tema degli agenti AI disintermedierà completamente gli esseri umani da tutto. Cioè,
questo è nel forte, senso,
eh? Sì, nel senso, immagina questo, che io non decido...
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Sono Samuel Algherini e oggi insieme a Luca Barboni parleremo di AI e Grow Hacking. Luca, imprenditore e autore, Grow Hacker, founder di 24/7x, con cui guida un team full remote che gestisce Grow Strategy e Operations per brand della Fortune 500, startup scaling in scaling e PMI innovative. Pioniere e divulgatore dell'approccio Grow in Italia, docente e advisor su crescita e sperimentazione aziendale per progetti innovativi italiani e internazionali. Parleremo appunto di Grow Hacking, vedremo che cosa è e perché ha assunto un'importanza così, così fondamentale nelle strategie odierne e che ruolo ha l'intelligenza artificiale in queste operazioni. Molto interessante da parte del nostro la visione sull'evoluzione della tecnologia futura con agenti basati su intelligenza artificiale che scelgono al posto nostro. Vi invito a iscrivervi al canale e vi auguro buon ascolto. Benvenuto Luca, grazie per essere qui, grazie della tua disponibilità.
Grazie, grazie mille a te dell'invito e dell'opportunità.
Sono molto felice di averti qui perché, sai, mi piace molto parlare di intelligenza artificiale, ma c'è un altro tema che io direi sta prendendo piede da un po', ma tu in realtà mi direi, guarda, sono anni già che esiste questa cosa, che è il fatto del Grow Hacking. È qualcosa di cui io ne sento parlare da un po'. Però l'uccellino mi ha detto guarda che esiste da molto più tempo. Allora, prima di tutto, siccome questo termine magari per i più può non essere così chiaro ed evidente, ti vorrei chiedere Luca, visto dalla tua esperienza, ci puoi definire un pochettino che cosa si intende con questo termine, che cos'è il Grow Hacking?
Sì, allora guarda, la definizione più completa, più esaustiva è un processo di sperimentazione rapida che abbraccia sia il marketing sia il prodotto e che al fine di scoprire quale sia il modo più efficace di far crescere un business. Quindi è un processo, cioè è un metodo, è un modo di fare le cose. Infatti può essere paragonato, non so, al design thinking, allo scrum, quindi proprio un modo di gestire le cose, gestire un'azienda, gestire un team. Al centro di questo processo ci sta questa famosa sperimentazione rapida. Infatti il concetto di esperimento è la chiave, è proprio un modo per sperimentare, no una volta quando svegli la mattina ispirato, ma sistematicamente, e che è appunto un modo di lavorare che è stato proprio portato alla luce dai più grandi casi di successo di startup della Silicon Valley, che sono cresciute a dismisura in pochissimo tempo. E se vai a, come se fosse una casa delle bambole, se tu gli apri il tetto dell'ufficio e ci guardi dentro, ti rendi conto che non solo c'hanno il dipartimento design, il dipartimento marketing, ma c'è anche questo dipartimento growth ormai da tanti anni. E come dice la definizione, insomma, sperimentare non significa solo provare la campagna Facebook con la foto blu versus la foto rossa, ma anche mettere in dubbio il prodotto, il prezzo, come scriviamo i contratti. Cioè può avere luogo su tanti aspetti questa sperimentazione, e l'obiettivo di questa sperimentazione è capire qual è il modo più efficace, cioè 80-20, minimo sforzo, massimo risultato, per far crescere un business. Quindi prendere quegli indicatori che in alcuni casi sono banalmente quelli economici, cioè per esempio il growth hacking applicato a una PMI probabilmente lavorerà sul migliorare non solo il fatturato ma i profitti. Le startup sono un po' più particolari perché vivono di investimenti, quindi possono anche stare in rosso per tanto tempo, quindi magari migliori altre cose, migliori la crescita degli utenti perché ti serve a prendere il prossimo investimento. Però fatto quell'indicatore che per noi è la salute dell'azienda, cioè stiamo bene se questo sale, farlo salire.
Ok, e quindi
qualsiasi modo possibile.
Quindi questo concetto fondamentale è il continuity test, quindi testare sempre in maniera proprio iterativa ogni esatto. volta non aspettare di costruire un qualcosa a lungo termine e poi restare alla fine, magari si scopre che è sbagliato qualcosa, quindi hai perso un sacco di tempo, soldi e tutto quanto. E piccolo aneddoto personale, nella tua vita quando ti è capitato di incontrare di questa tipo, questo tipo di filosofia, insomma, quando ti è capitato di avere per prima volta a che fare?
Nel 2014, sì, quindi, 2014.
Quindi fai 10 anni quest'anno, quindi fai...
Esattamente, sono un esperto, direbbe Gladwell. Ho messo 10.000 ore in questa cosa, quindi sono un esperto, posso scrivere sul link.
E, giusto.
10 anni di esperienza. E 2014, perché nel 2014 io lavoravo dentro una startup come dipendente, okay. la mia unica esperienza da dipendente che ho avuto nella vita. E lì quindi ovviamente mi informavo, studiavo leggendo i contenuti di quelli bravi, tra virgolette, di cosa succede in America, cosa succede, cosa dice quello che fa il mio lavoro in Airbnb, no? Questo tipo di punti. E per fortuna ci stavano fonti, quindi al tempo c'era veramente pochissimo, però devo dire che il 2014-15 forse sono stati i momenti, per fare un po' la cronologia, la parola proprio growth hacking esiste dal 2010. Quindi è solo okay. dal 2010 che qualcuno ha dato un'identità a questo modo di fare le cose che qualcuno applicava, soprattutto in Silicon Valley, e gli ha dato una struttura, cioè ecco step 1, step 2, step 3, funziona così, eccetera, eccetera. 2014-15 era uno dei momenti di massimo trend, cioè ne parlavano tutti là, di qua non ne parlava nessuno, c'era proprio zero, deserto.
Strano.
Esatto, che è anche quello uno dei motivi per cui poi ho deciso di licenziarmi letteralmente e di approfondire per seguire questa cosa qua come consulente, quindi cercando di avere un modo più rapido e sotto il mio controllo di vedere realtà diverse, tante cose, tante aziende in fasi diverse, anche non startup, perché anche quello è il punto, che anche con 24/7X sicuramente per questi motivi di origine, di linguaggio, si sposa molto bene il growth hacking con le startup per natura, ma proprio per questo ne hanno ancora più bisogno forse le aziende che non sono startup e che quindi devono lavorare di più per acquisire quella flessibilità, quella velocità, quella capacità di ascolto, perché in teoria una startup è nata per quello, è nata per crescere, se no non è una startup. Il resto delle aziende invece a volte devono faticare un po' di più per connettere. E quindi, come lo applico nel mio caso?
Luca, faccio un'irruzione nella tua esperienza lavorativa. Quindi le aziende, magari specialmente in Italia, quelle un po' più strutturate, no? Quindi non le startup, magari sono più dinamiche, più flessibili per alcuni aspetti. Invece quelle più strutturate, quelle un po' più grandi, fanno più fatica a magari cambiare mindset? Oppure, quindi magari ti è capitato di notare più difficoltà nel cambiare modo d'approccio, modo di fare rispetto alle startup? Oppure no, le trovate molto comunque agili nel cambiare modo di fare? Così come esperienza personale.
Guarda, allora, le aziende grandi sì, sono molto più complesse nel creare questo cambio, perché tra l'altro è un po' come se ci fosse una gerarchia di livelli per cambiare le cose. Cioè il livello di tattiche, cioè lanciamo la campagna su LinkedIn o su TikTok, che è ovvio che se poi non lanci niente non succede niente, però è una decisione tecnica, no? Quindi è a livello molto basso, operativo e pratica. Quindi là basta che ti leggi in caso studio online, dici vabbè, la lancio su TikTok, se c'hai questa autonomia la puoi fare. A livello un po' più alto ci sono le procedure, cioè qual è il processo con cui scegli se lanciare su TikTok o su LinkedIn? Qual è il processo con cui ti fai approvare il budget? Qual è il processo per cui una strategia viene disegnata e formata? E poi però a livello ancora più alto, come giustamente dici, c'è il mindset e la cultura aziendale. Quindi in realtà ancora
prima hai trovato della resistenza al cambiamento?
Guarda, io non l'ho trovata, nel senso che se sto parlando con questi significa che già l'ho vinta. Se altrimenti okay, non
certo,
ci stavo parlando.
Già t'hanno contattato.
Esatto, però sì. Esatto. Almeno un dubbio gli è venuto. Però ti devo dire che sicuramente c'è, anche nel migliore dei casi, una cura, diciamo una preoccupazione nel dire ma cosa penseranno gli altri di noi. Esempio, cosa reale di qualche settimana fa. Stiamo parlando con una grande azienda multinazionale, tra l'altro anche a impatto sociale, quindi anche un progetto, fa strano chiamarlo progetto, molto bello, e insomma è una cosa su cui ci siamo confrontati, è come lo diciamo agli altri che stiamo per partire insieme con un percorso in cui cominceremo a lavorare in questo modo, facendo sperimentazione, perché non vorrei che gli altri si sentissero controllati, che si sentissero che hanno sbagliato fino adesso, che si sentissero che non sono abbastanza bravi. Quindi comunque c'è un tema di come facciamo più che altro a a far capire che non è hai sbagliato, adesso arriva qualcuno a dirti come certo. vivere la vita, ma piuttosto è sono arrivati rinforzi, anzi sono arrivati quelli che ci raccontano come fare le cose, come perché le hanno fatte nel loro startup, nei loro precedenti progetti, ma come li fanno quelli che noi guardiamo dall'alto al basso, cioè quindi adesso ci skilliamo, diventiamo più forti, è sì. un'occasione per crescere anche personalmente.
Questo, sai, trovo anche dei paralleli con cioè, il grosso dibattito se l'AI va a,
certo.
a sostituire l'umano o a supportare mm-hmm. l'umano, no? Quindi questo anche un po' dei paralleli col fatto che molte persone dicono, no, guardate, non è un replacement, cioè non ti va a sostituire, ma ti va a supportare. Quindi c'è chi invece dice no, quindi anche qui c'è un bel dibattito. Io penso che sia un supporto, poi certo in alcuni casi dipende sempre da caso a caso, quello che ne risente di più sì. sono le traduzioni, ad esempio, lì ne risentono parecchio i dipartimenti di fa traduzione sono...
Certo.
Quindi sono diminuiti e sono diventati un po' più magri. E quindi in questo ambito, quindi ti volevo chiedere come si sta. Tu lavori a 360 gradi, però, e quindi sicuramente ti sarà capitato in quest'ultimo periodo di toccare cose che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. E come pensi che l'intelligenza artificiale si sta integrando in questo campo? Cioè, in che senso anch'essa diventa un qualcosa che utilizzate, che fa parte del processo di vendita, di crescita? Insomma, in che modo l'AI si sta integrando in questo campo?
Allora, in parte direi che va diviso un po' il discorso AI dal discorso hype sull'AI. Oppure, ecco, se vuoi... AI da AI generativa, perché AI in generale c'è sempre stata, nel senso che...
Sì, ormai sembra che lei esiste solo da quando è uscito ChatGPT il 30 novembre del 22, è uscito ChatGPT, allora è arrivata l'intelligenza artificiale, no ragazzi, esatto. Cioè, da tempo.
Esatto, soprattutto pensa, non so, alla cosa, uno dei nell'ambito del digital, uno dei mestieri più umili che ci possono essere, fare... Lo dico il linguaggio dei cugini social media manager, fare le Facebook ads per i ristoranti sotto casa.
Okay.
Cioè, quello significa negoziare tutti i giorni con un AI che gestisce le aste dell'advertising, con algoritmi ed AI. Quindi anche la persona meno tecnica che fa il lavoro del futuro, il growth hacking, bla bla bla, comunque ti becchi che il tuo lavoro è fare wrestling con l'AI per farti cliccare le cose. Quindi da un lato c'è sempre stata, anche chi fa SEO, ottimizzazione motore di ricerca, pure là algoritmi, intelligenza artificiale, eccetera eccetera. Però nel nostro caso il salto è proprio con quella generativa, perché apre tante tante altre porte. E per risponderti, una cosa che vedo moltissimo, dove almeno secondo me poi è forse l'applicazione più potente, almeno al momento, è che l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, può portare un per 10 dell'ottimizzazione dei processi.
Addirittura.
E soprattutto noi poi che facciamo non solo strategia e formazione, ma anche la parte operativa, cioè ci sono aziende che collaborando con noi hanno il team di growth as a service, no? Quindi allochiamo delle persone noi, quindi una differenza grande la si vede quando fai le cose, quindi sia a livello strategico, quindi non so, uno use case che abbiamo è trovami la campagna che performa meglio, la combinazione che performa meglio tramite i dati della piattaforma di Meta, dopodiché capisci qual è l'angolo di comunicazione che sta funzionando meglio, appunto, e poi creami altre varianti abbastanza simili da insistere sullo stesso beneficio per l'utente, ma abbastanza diverse dal fatto che l'algoritmo non me le riconosce come la copia e incolla, e quindi la campagna si rinfresca e va avanti, non si satura. Quindi quando faccio il cosiddetto refresh creativo, questo tool che abbiamo fatto, che si integra anche con ChatGPT, con tool interno, ci aiuta in questo, per esempio. È una cosa che potevi fare anche prima, però la facevi a mano, magari ci metti un pomeriggio se non ti cliccava niente nel cervello. Era un processo non puramente creativo, ma 50-50. Adesso invece hai un supporto, non sei sostituito, perché comunque lo scegli te, il copy, però hai 25 opzioni generate così da un sistema che ragiona come ragioneresti tu, ma ci mette un secondo.
Fantastico, quindi questo diventa praticamente una sorta di necessità strategica, perché c'è questa velocità nell'ottimizzare e nel poter operare in questo senso. Wow, fantastico. E... Bene, che prospettive pensi, che prospettive vedi per un futuro prossimo? Nel senso, ovviamente nessuno ha la palla di vetro, nessuno può sapere come l'intelligenza artificiale andrà a impattare ancora di più, però pensi che ci saranno delle tecnologie a breve che saranno ancora più impattanti. E tu hai detto, adesso hai detto per 10, no? Però rimane comunque l'umano, perché rimane comunque te che dici, ok, questo mi velocizza tanto il lavoro, però comunque poi ci sono io che devo andare a vedere queste ultime cose. Pensi che c'è una sorta di collo di bottiglia? Oppure, non so, usciranno altre tecnologie che faranno un per 20? Questo nessuno ha risposto, ovviamente, qui è proprio un pur parlare della serie con...
Guarda, allora, c'è una citazione in merito che mi pare oppure ricondiviso su LinkedIn, non mi ricordo di chi fosse, che era una finta conversazione platonica, che diceva tipo, ma pensi che i consulenti, ora che c'è intelligenza artificiale, generativa, eccetera, tutti possono fare domande, pensi che i consulenti, che noi consulenti spariremo? E quello gli dice, beh, questo, perché questo accada, la cosa che deve succedere ancora prima è che le persone devono imparare quali domande fare.
Fantastico.
E quello gli diceva, ok, siamo al sicuro. Quindi, parlando del breve termine, c'è questo grande gap, che cioè non è un gap, è una competenza. E non parlo solo del prompt engineering, per farsi fighi c'è chi lo chiama prompt crafting, però... il fatto di sapere come scrivere la domanda, che anche quella è una competenza, ma ancora prima sapere che domanda fare, che è un po' il tema del digital, cioè tu internet puoi usarlo per diventare miliardario, letteralmente, è stato dimostrato, oppure puoi usarlo per andare su siti porno la sera e rimanere uno sfigato, che per carità va benissimo, però capiti che lo stesso strumento può avere infiniti utilizzi, e quindi allo stesso modo è vero che l'AI è uno strumento estremamente intelligente, però almeno per come funziona adesso rimane in maniera determinante l'intenzione, la richiesta, la domanda, la richiesta che fa la persona. E capire qual è la richiesta giusta è un mestiere a sé ed è necessario. Se dovessi risponderti immaginando un po' più in là, quindi dandoci più tempo, allora cambia completamente la mia risposta, perché... entra in gioco il concetto di agente. Cioè, non solo l'AI ti sa dare, ma l'AI sa decidere, sa chiedere, sa fare qualcosa. E quindi, onestamente, è una cosa a cui stavo pensando in questo periodo, e penso che in realtà questo tema degli agenti AI disintermedierà completamente gli esseri umani da tutto. Cioè,
questo è forte,
nel senso, sì, nel senso, immagina questo, che io non decido cosa... mi arriva un pacco a casa, ok? Ma io non ho comprato niente. Cosa è successo? Io ho un agente AI, che è un personal shopper AI, che conosce i miei gusti, conosce il mio armadio, c'ha l'API dei miei cassetti coi calzini, e sa esattamente cosa ho, cosa non ho, cosa è lavato, non è lavato, cosa sta per rovinarsi, sa i miei gusti, il mio stile, e va sugli e-commerce da solo, ha accesso al mio portafoglio, ha delle impostazioni di budget e mi spende i soldi per comprarmi dei vestiti. Ma la cosa bella è che dall'altra parte anche l'e-commerce l'ha fatto un agente. L'ha fatto un e-commerce agent, un imprenditore digitale che ha addestrato un AI nel trovare nicchie di prodotto, realizzare e-commerce, generare immagini, generare copy, contattare il magazzino in Cina e creare un dropshipping. Quindi io non parlo più con nessuno, cioè, sono i miei agenti che parlano con altri agenti e senza essercene resi conto abbiamo delegato, che è una cosa orrenda tra parentesi, non sono felice di questa visione, ma credo che arriveranno problemi del genere, abbiamo delegato le nostre decisioni a questo layer intermedio per cui AI parla con AI on my behalf, come il mio avvocato parla con l'avvocato tuo, e noi non ci parliamo più perché non serve. Magari parliamo di filosofia, ma non, io non compro, non vengo al tuo negozio.
Sì, la cosa interessante, sai, vuole Sara Luca, vedere come, perché a me questa cosa piace e mette paura allo stesso tempo, no? Però anche a me piace tantissimo. Sì. E il punto interrogativo è come riuscire sempre a tenere aggiornati queste tue, perché altrimenti poi lo strumento si autorafforza su quello che, una volta che lui ha, non so, certo, le tue... i colori che ti piacciono, le cose che metti, e lui magari ti comprerà quelle cose lì, poi tu continuerai a comprare quelle cose lì finché in qualche modo devi uscire un po' dal loop per comprarti una volta un'altra cosa, perché altrimenti entra in quel loop. E quindi sarà interessante capire come si aggiorna il fatto che noi esseri umani siamo abbastanza fissati su, abbiamo una tipologia di comportamento, di gusti, però un pochino talvolta cambiamo, anzi poi noi non siamo lineari, ogni tanto cambiamo tutto d'un tratto e decidiamo di non vestirci più di nero e di essere colorati, no? E quindi è interessante andare a vedere come non finire in quel feedback loop che si autorafforza, ma rimanere comunque con varie branche, con varie possibilità. Questo secondo me è interessantissimo, perché è questo il futuro, Luca, tu lo sai meglio di me. Quando io un paio d'anni fa parlavo ad amici, gli dicevo che del pericolo di Amazon, loro ridevano, perché dicevo: ragazzi, guardate che la grande sfida sull'intelligenza artificiale, sui chatbot e quindi sulle AI generativa testuale, intesa proprio come... non parlavo di agenti, parlavo di chatbot, ancora non avevo utilizzato questo termine, era perché gli dicevo: quando avrai un assistente al quale gli dici: senti, mi servono delle scarpe, prendimi delle scarpe 38 scure, lui le compra automaticamente, non è costretto a passare per il layer di Amazon, ma se le compra per il suo, per la sua piattaforma con la quale è collegato, vuole stare, qui non passando per un gigante del genere, perché i miei amici mi dicevano: ma dai, parlavamo di investimenti, dicevo, non puoi, Amazon è un gigante, non può mai crollare. Dicevo: ragazzi, guardate che se Microsoft vince la guerra degli assistenti virtuali e lui non passa per Amazon, si creerà la sua piattaforma, avrà i suoi tentacoli e quindi andrà a comprare tramite altre piattaforme o le proprie e non necessariamente per Amazon. Quindi non è al riparo anche un gigante del genere, perché la guerra degli assistenti virtuali secondo me è proprio la porta per il futuro, perché chi vince quella, anche se spero non ci sia un vincitore ma sia distribuita l'offerta, altrimenti è veramente problematica. E quella è proprio la prossima grande rivoluzione, che hai fatto benissimo a citare e a introdurre, perché secondo me lì si gioca proprio tanto, tanto, tanto. Lì dobbiamo essere bravi anche noi a prendere il buono di questo, perché sennò è distopica come cosa.
Ma poi scusa se ti interrompo su questo tema dei grandi, degli assistenti virtuali. Tra l'altro, a proposito di chi ha perso il treno, notizia recente: Apple sta negoziando forse per l'integrazione di Gemini di Google dentro gli smartphone di Apple.
Dai.
Che è proprio dire: accettiamo che abbiamo perso il treno delle AI, che è palese, perché tutti quanti stanno a parlare degli AI e te fai il telefono con la settima telecamera. Bella mossa.
No, che poi hanno pure spostato 2000 ingegneri dal progetto che è sulla macchina.
È tardi.
Too late.
E quindi è sul serio, notizia recentissima.
Bomba.
È capace che quando compri un telefono iPhone dentro c'è Gemini di Google?
Accidenti. Ovviamente,
perché comunque gli serve.
Ovviamente sono andati da Google, da Microsoft, mai nella vita, nel senso da OpenAI.
Certo.
Perché poi anche lì con Gemini, cioè, chi ne parla bene, chi dice che comunque sta un gradino sotto, ma vabbè, lì insomma ognuno poi ha la sua, anche per magari i diversi campi di applicazione. Noi viviamo veramente un'epoca, sono felicissimo perché succedono rivoluzioni ogni giorno e succedono cose veramente, veramente interessanti. Scusami, Luca, l'altro giorno come un cretino mi era venuto in mente un quesito che ti volevo fare, questo lo faccio a Luca, e sono curioso di capire quale situazione è meglio, peggio, quale preferiresti maneggiare. C'è un'azienda che vende servizi e ha 10.000 clienti, ovviamente 10.000 è così un numero random, tanto per dire, che sottoscrivono un abbonamento.
Ok.
Quindi azienda che vende servizi, 10.000 clienti sottoscrivono un abbonamento mensile, non so, come ti pare. Quale tra i due scenari è migliore e perché? Il primo scenario: ogni mese questa società acquisisce 1.000 nuove sottoscrizioni, ma ne perde 900. Quindi è comunque in attivo, però c'è questo traffico, diciamo. Oppure ce n'è un'altra che ne acquisisce solamente uno, ma non ne perde nessuno. Quindi anche qui è positivo, però insomma, al di là del fatto che è un numero più basso, la differenza è che in un caso c'è tanto traffico, no? tante nuove subscription, ma tanti churn, se non erro.
Abbandoni.
Mentre nell'altro caso ne acquisisce molti pochi, ma non ne perde nessuno. Cioè, quale caso, secondo te, ok, ti arrivano due aziende, quale dice: meglio avere un caso del genere, meglio quest'altro? Boh, insomma, fammi un attimo una disamina del...
Guarda, allora dipende molto da, tra l'altro, la variabile numero uno, il primo step per poter calare poi il metodo growth hacking in un progetto, cioè la fase di vita. Nel senso,
certo.
Immaginala anche dalla prospettiva di un investitore, perché poi al di là del fatto che sia una startup o non startup, gli investitori che cosa fanno? Come gli imprenditori, quindi come tutti, vogliono abbassare il rischio. Cioè, per l'investitore il rischio è che ci mettono i soldi e poi questa cosa fallisce.
Chiaro.
Per l'imprenditore il rischio è che ci mette 10 anni di vita e poi questa cosa fallisce o non arriva mai dove vuole andare. Quindi, se questa è un'azienda che è partita ieri, è questa la cosa. Se è un'azienda che è partita ieri, il fatto che ne acquisisce pochi e non ne perde nessuno è fantastico. Anzi, è la dimostrazione che, anche se non hanno costruito ancora un ecosistema di marketing, un flusso d'acquisizione, non sono visibili, non stanno spingendo, il prodotto, il servizio, la parte proprio di esperienza, cioè non ci conosce nessuno, ma quelli che ci conoscono si innamorano.
Okay.
È esattamente il tipo di segnale forte, positivo, che ti fa capire che stai effettivamente risolvendo il problema con sta roba, quindi comincia a chiederti come trovo altri 9 milioni di persone come questo qua, come questi qua che ho conosciuto. E quindi cominci a spostarti sulla parte alta e fare un po' più di esperimenti di acquisizione, perché è un po', ecco, per dare uno strumento, io faccio spesso questa metafora del secchio bucato, cioè ogni volta che si fanno questi discorsi devi immaginare un secchio con l'acqua e i buchi e l'acqua che scappa. Una situazione del genere è: stai portando poca acqua, ma quell'acqua rimane. E quindi il secchio è solido, vai, buttaci dentro un sacco di gente e vediamo che succede. Che poi spesso, quello è un altro mestiere, seguire la scalata, perché magari fosse che raddoppi il budget e c'è il doppio, oh, cavolo. Invece il caso primario, quello che ne acquisisco 1000 e ne perdo 900, è il caso in cui il secchio è molto bucato. Quindi è il caso in cui, se questa fosse un'azienda che è nata da poco, direi devi cominciare a ottimizzare il secchio. Quindi, perché pure questo l'errore che molto spesso, proprio perché le aziende vedono le cose in maniera molto netta, molto separata, cioè c'è il marketing, dentro al marketing c'è il social, il SEO, SEA, bla bla bla, quindi che succede? Che è molto difficile avere la visione d'insieme. Se io mi trovo in una situazione del genere, che entrano 100 clienti e ne perdo 900, ma faccio marketing, l'unica cosa che io posso fare è ne porto altri 2000.
Certo.
Ne perderò 1.800, però mo ce ne stanno 200, ho raddoppiato, ma sai con quanto spreco? Mentre invece uno dei superpoteri che ti dà lavorare in questo modo, come diciamo, la sperimentazione abbraccia il marketing e il prodotto, è che tu subito puoi dire: lasciamo stare un attimo il marketing, è palese che a portare persone siamo piuttosto bravi, il punto è che non restano. E allora il problema non è tanto la grafica della campagna, ma il fatto che magari la free trial è inutile, le funzionalità che gli diamo gratis sono sbagliate, cambiamole, facciamo dei test, oppure dura troppo poco, oppure il prezzo è troppo alto. Ma il problema non sta in non arrivano, il problema sta in arrivano e poi se ne vanno. E questo significa fare prodotto, fare UX, dipende da quello di cui stiamo parlando. E quindi, però, come dicevo, questo è un discorso di metriche. Se ci buttiamo anche, ma stiamo parlando di un'azienda che esiste da anni o è nata ieri, cambia un po' il giudizio, perché viceversa, certo. Se invece è un'azienda che esiste da tanto tempo, c'hanno un budget infinito, che cazzo gli frega? Fai di forza bruta, è un mercato saturo, ma perché no? Anche a noi è capitato, contro ogni logica, inclusa quella che ho appena detto, di stare di corsa, dover vendere 2000 biglietti di un evento e arrivare a 2 settimane dall'evento che ce ne mancano X, e ci siamo detti, chi se ne frega che sta cosa perde, aumentiamo il budget, tanto ce l'abbiamo, e anche se ne perdiamo 900, noi gli ultimi 400 biglietti li vendiamo in 2 settimane. E così è stato. Però è una scelta strategica che fai sapendo che stai pompando un sistema che non funziona, stai scalando una cosa che è bucata. Però sì, lo fai consapevolmente.
L'hai fatta per raggiungere quell'obiettivo, è specifica per quell'obiettivo in quel dato contesto, in quel momento, ok, dato questo.
Però di base è malsano.
Ok. E qualche strumento che consideri indispensabile per il grow hacking in generale? C'è qualcosa che tu dici, no, guarda, di questo è difficile farne a meno?
E guarda, sì, io ho una triade, nel senso che...
E non voglio sapere gli affari tuoi, era solo così per dire che tipologia di cose, insomma.
Sì. Guarda, è che parlare di, diciamo, tool di growth hacking è difficile, perché chiaramente ogni caso è diverso, nel senso che appunto prima pensi alla strategia o all'esperimento e poi dici, ok, cosa me lo fa fare, che mi posso inventare, e vai a vedere che tool ci stanno, eccetera, perché poi ogni categoria, c'è tra l'altro un report super interessante, non so se lo conosci, che si chiama Chief Martech come Marketing Technology, no. Che ogni anno, da, se non sbaglio, 2011 forse, sì, fa un report annuale sullo stato del Martech, e conta che circa 7-8 anni fa i tool di marketing, quindi tool come MailChimp, Hootsuite, pubblicare sui social, cioè, erano 150, oggi sono 11.000, è uno dei settori a più alta crescita che esiste. Quindi, per dire, email marketing ce ne abbiamo 199 di tool diversi, fanno la stessa cosa.
C'era una volta un oceano blu che adesso non è che è rosso.
Esatto. Quindi, per risponderti, le cose che veramente non puoi non usare se fai questo mestiere sono gli spreadsheet, fogli Excel, Google Spreadsheet, per fare formule, modelli previsionali, calcoli, eccetera. Calcolare budget sulla base delle metriche, calcolare se un funnel c'ha una matematica che ha senso o no. La seconda cosa che usiamo tantissimo è Miro. Anche perché Miro e Spreadsheet ti permettono di vedere la strategia, proprio fare il flusso, eccetera, e associarci anche i numeri. E poi il terzo, sempre un po' nel mondo analytics, sono tutti quanti, anche là sono 11.000, i tool di analitica. Nel senso, devi avere i dati davanti e devi poter avere accesso a quei dati in due click, cioè devi poter avere tra i preferiti. Se perché è anche una cosa molto, molto umana, no? Se una cosa è complicata da fare, non la fai, non la farai spesso. È un po' come dire, se c'hai le patatine fritte sul tavolo, te le mangi. Se le metti nello scaffale in cima al terzo piano sul terrazzo del palazzo, forse riesci a non mangiarle, a rispettare la dieta. Al contrario,
magari pure con un codice, capito, tipo,
esatto,
cassaforte.
Esatto. Allo stesso modo, se per te avere davanti i dati dell'azienda significa apri Analytics, apri l'altro Analytics, apri MailChimp, apri Meta, apri LinkedIn, eccetera, non lo farai mai, non lo farai mai. L'ideale è che deve essere accessibile e semplice. Apri un unico link dove hai una dashboard che raccoglie dati in tempo reale o almeno con uno screenshot giornaliero, settimanale, da N piattaforme, e lì vedi la situazione. Quindi devi assolutamente, se vuoi fare growth, abilitarti a poter vedere i dati spesso e in maniera facile, perché altrimenti vai alla cieca.
Chiaro, una sorta di all in one, però avere un punto di raccolta veloce in cui, aprendo quello, hai una visuale, una fotografia del...
Esatto, una bussola.
Esatto, perfetto. E, guarda, una cosa ti volevo chiedere, e più che per me, cioè anche per me soprattutto, però anche per chi ci ascolta, qualche consiglio in generale che vuoi dare a imprenditori e manager che vogliono iniziare, che magari, ecco, ascoltandoci, o magari già avevano sentito qualcosa del genere, adesso sentono anche questo, dicono ok, va bene, interessante, voglio provare ad applicare queste tecniche, queste cose. Chi vuole iniziare ad applicare growth hacking, puoi consigliare qualche cosa?
Certo, allora, la prima cosa è decidere l'ambito, trovare una sorta di progetto pilota, che se sei da solo può essere un side project, no? Quindi ti scegli proprio, lancio un blog, apro una pagina social, se puoi farlo, sviluppo un micro SaaS che risolve un micro problema di una nicchia, e usi quello come campo da gioco. In azienda è un po' più complicato, ma il ragionamento è lo stesso, cioè devi ottenere approvazione da qualcuno per dire, un po' come 007, avere licenza di sperimentare, no, di uccidere. Cioè l'azienda continua a lavorare come abbiamo sempre fatto, ma in questo progetto qua, che tra parentesi statisticamente è un lancio di un nuovo prodotto, cioè molto il caso più comune al mondo in cui un'azienda per la prima volta prova questo tipo di roba è azienda sta provando a lanciare un nuovo prodotto, un nuovo mercato, eccetera. Quello è il caso più comune. E qui, per motivi, perché magari è un progetto innovativo, è un mercato che non conosciamo, decidiamo, ci diamo l'ok che lì in particolare faremo sperimentazione. Perché? Perché è molto simile a lanciare un'azienda nell'azienda, una startup, perché magari appunto è un contesto di alta incertezza e quindi la sperimentazione c'ha senso. La seconda cosa, l'abbiamo detta prima, capito il campo da gioco, parti con la rincorsa nel sapere in anticipo quali sono le metriche che devi poter vedere. Quindi perché un sacco di cose, se le misuri solo dopo che hai fatto delle azioni, è già troppo tardi. Numero uno, perché alcuni dati si perdono. Quindi quanta gente clicca su, esempio stupido, quanta gente clicca sul link di un post normale, non a pagamento, sui social, non te lo dice nessuno se non ti organizzi prima. Quindi tu puoi fare il post virale, quanta gente ha cliccato, ah cazzo non lo sappiamo, non abbiamo messo il link, è andata. Quindi cosa misurare, cosa è importante misurare, ci devi pensare prima, non dopo. E da lì magari arrivi a costruire questa famosa dashboard di cui parlavamo, che diventa fondamentale. E il terzo punto è, come spesso succede, di assemblare un team che non sia 10 marketer o 10 designer, ma un team cross funzionale, cioè come gli Avengers, che ci abbia dei rappresentanti di diverse competenze, in modo tale che messi insieme sono bene o male indipendenti. Quindi tipicamente questi tipi di team hanno magari una figura più project manager della crescita, che spesso è esterna, a me è capitato di avere, capita di avere questo tipo di ruolo, e dopodiché un marketer, un designer, uno sviluppatore, un qualcuno che scrive contenuti, che a volte non sono neanche figure assunte da fuori, ma sono semplicemente figure interne che, diciamo, part time si cambiano cappello e vanno a partecipare a questo team misto. E questo discorso di avere team misti, numero uno, favorisce lo scambio di informazioni.
Certo.
Tu magari stai ragionando, e mo che funzionalità possiamo sviluppare? E nell'altra stanza c'hai quelli del customer support che tutti i giorni rispondono alla gente: quando sviluppate questa funzionalità, la voglio, vi do il doppio dei soldi se la sviluppate, però tu non lo sai. Quindi avere diversi rappresentanti ti permette all'azienda, al team, anche di creare un dipinto dell'utente, del mercato unificato e non spezzettato in tanti uffici diversi. E poi soprattutto crea questo mix di competenze che è un arricchimento per tutti, e soprattutto permette alle persone di, se c'hanno un'idea, di fare un esperimento senza dover andare a dire: ah, aspetta, per questa cosa dobbiamo chiedere agli sviluppatori. No, ce n'hai uno dentro che può darti una mano.
Questo può essere molto utile in casi... Io, Luca, faccio l'ultima domanda, poi dopo non ti rubo più tempo. No, perché stavo pensando, ad esempio, io sto cercando di creare corsi di Ethical AI e Generative AI. Uno allora può fare webinar, può fare delle piccole cose per fare dei test, per cercare di capire quanto interesse c'è effettivamente, mm-hmm. se c'è una risposta dietro. Quindi si può inventare delle cose, quindi dare delle informazioni gratuitamente per cercare di capire dietro se effettivamente c'è una domanda, c'è una richiesta, se la cosa interessa, eccetera, eccetera. Ma quando abbiamo dei progetti molto grandi, non so, un'azienda che fa macchine, no? E deve cercare comunque, non è che può aspettare anni per vedere se poi il prodotto funziona, perché hanno perso troppo tempo. Quindi su che tipo di test possono andare proprio mentre stanno progettando? Perché come tu giustamente ci hai fatto capire, è inutile farlo alla fine il test, hai perso anni di progettazione, di soldi, di investimenti. Quindi queste cose che tu stai dicendo è per fare tutte tipologie di test, anche parlare tra dipartimenti, per cercare di capire e cambiare il progetto anche in corsa. Cioè, che tipologie di test? Ecco, uno deve sviluppare una macchina, no? Deve inventarsi dei test per capire se quello che sta progettando è effettivamente qualcosa che poi può avere un impatto positivo quando sarà rilasciato sul mercato. Quindi,
certo.
Quindi, che ne so, tanti dipartimenti che si parlano, e quindi anche test di diverso genere proprio, perché se tu sviluppi una macchina dovrai andare a cercare di capire se quella tipologia di design può interessare. Quindi c'è anche da sbizzarrirsi nel modo di trovare test, perché non è poi testare la macchina se ancora la devi fare, no? Quindi andare a testare cose che hanno a che fare con la macchina e che pensi possano piacere, colori, design.
Sì, cioè esatto, cioè la logica, come dicevo prima, è un po' quella del de-risking. Cioè, immagina il rischio come se fosse un punteggio. Io ho in mente sta macchina e realizzarla mi costa un anno di lavoro e 100.000 milioni. Punteggio di rischio 100. Ma se prima che è pronta io faccio la carrozzeria ritagliata a cavolo, montata su una Toyota, vedi Elon Musk, e vado a uno showroom e raccolgo consensi di gente, allora rischio 80. E se faccio online con delle pubblicità, magari degli A/B test sui colori, sul modello, rischio 65.
Quando la metto nello showroom, metto proprio una bella AI di computer vision che mi traccia tutti i profili delle persone per vedere quanto sorridono, quanto non sorridono, quanto la fissano, quanti secondi la guardano, dove osservano. Quindi mi faccio, mi faccio proprio un'analisi di quello che guardano, se guardano la maniglia.
Sì. Sì, scusa. Per esempio, però ti faccio un esempio di azienda proprio terra-terra. Che ha fatto un test, diremmo, di prototipazione, cioè appunto non tanto per vedere ma come si fa, ma per rispondere alla domanda come dovrebbe essere con gli esperimenti, ma va fatto, cioè merita di essere fatta sta roba, così magari mi fermo prima invece di fare tutta la fatica. Poi c'è un caso celebre, quello del Mac Spaghetti, cioè McDonald's voleva testare il Mac Spaghetti.
Okay.
E che cosa ha fatto? Ha attivato impianti, produzione, distribuzione, l'ha messo? No. Ha scelto un'area geografica di test, dopodiché ha istruito le persone, gli ha consegnato dei materiali di marketing dove nel menu c'era il Mac Spaghetti, quindi immagina il cartellone di McDonald's, ormai uno schermo con Mac Spaghetti, 3 euro. E dopodiché ha istruito gli addetti a fare questo per un determinato periodo temporale. Quando un cliente ti chiede il Mac Spaghetti, tu gli dici: mi dispiace, purtroppo è finito, è terminato, è sempre terminato. Perché non esiste ancora, non c'è. L'abbiamo messo al menù, ma non esiste. Però non glielo dire. Gli dici solo: guarda, il mio spaghetti è terminato, però ti diamo, per scusarci, un coupon per un hamburger normale. E ti segni quanta gente richiede il Mac Spaghetti.
Fantastico.
Ora, un'esperienza del genere presuppone che quando la persona arriva al bancone col portafoglio in mano, il Max Spaghetti se lo compra. Cioè, quello non è un Google Form. Stiamo pensando a un panino con gli spaghetti, te lo compreresti? Sì, no. No, 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 no. Quello sta coi soldi in mano, con 5 euro in mano, dice voglio il Max Spaghetti. Quindi, tendenzialmente è una vendita. Fai un test del genere e tu con quei dati ti fai delle proiezioni, yeah, che sono piuttosto realistiche. Quindi, risultato, non hanno fatto il Max Spaghetti in America, dove hanno testato. Però se vai in, ho scoperto, perché mi è capitato di fare questo esempio diverse volte, che se vai in Indonesia ci sta il Max Spaghetti. Quindi a quanto pare in Indonesia
hanno trovato delle aree, chissà se l'hanno mai testato in Italia oppure si sono rifiutati.
Oddio,
proprio a priori
danno fuoco.
Chissà, chissà. Va bene, no, vabbè, del resto, però se ci pensi esiste pure Starbucks, anche se poi lì in realtà è perché è uno spazio di condivisione, ha una filosofia, un francese è un po' differente,
sì, è
diverso, non è semplicemente, sì, non, è l'andare a prendere il caffè, non è l'andare a prendere il caffè, altrimenti non viene un differente approccio e filosofia proprio, quindi è un altro target poi quello che hanno loro.
Assolutamente.
Va bene, io parlerei ore, però ti lascio andare, mi ha fatto davvero, davvero molto, molto, molto piacere.
Anche a me.
E quindi niente, vorrei ringraziarti, grazie Luca per il tuo tempo, vorrei ringraziare chi ci ascolta, chi ci ha seguito, e se vuole sostenere il canale lo invito, la invito ad iscriversi. Ricordo che sto cercando di creare corsi di Ethical AI Business e di Generative AI in un futuro assai prossimo, quindi con Ethical AI Business speriamo magari di vederci anche in quel tempo, in un futuro prossimo. Per il resto, grazie ancora di averci ascoltato, grazie ancora Luca.
Grazie a tutti.
Buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti e a tutte. Ciao ciao.
Ciao.